Ok, apriamo i nostri Bibbi in 2 Corinzi 12. Stiamo per arrivare alla fine di questo libro. Un bellissimo libro dove Paolo apre il suo cuore, apre veramente la sua anima. E Corinzi anche noi. Noi possiamo comprendere tantissimo da questa lettera riguardo chi era l'Apostolo Paolo. Cioè il cuore che lui aveva verso i credenti, verso il Signore, verso l'opera di Dio. E qui in capitolo 12 lui continuerà un po' il suo vanto, perché questi falsi apostoli, falsi profeti che erano a Corinto a quel tempo si vantavano delle loro potente operazione o della loro visione o delle loro profezie che Dio le ha dato. E quindi Paolo dice, vogliamo parlare di visione? Adesso vi parlerò di una visione. È anche interessante che Paolo, qui scopriamo che lui ha avuto questa visione 14 anni prima. Però in nessuna delle sue lettere, nel libro di Atti, viene parlato. Lui non ha mai, possiamo supporre che lui non ha mai pubblicamente condiviso questa esperienza che lui ha fatto con Gesù. Ma qui con i Corinzi, perché lui, abbiamo già visto anche domenica scorsa, dice permettetemi un po' di follia. No, questi vantano, questi mettono in dubbio la mia autorità apostolica. Allora, no, domenica scorsa abbiamo visto il vanto di Paolo. Quali erano? Le cicatrici sulla sua schiena. Essere lapidato. Le sue sofferenze erano una testimonianza vivente del suo amore verso i Corinzi. E qui in capitolo 12 Paolo rivela per la prima volta anche a noi che lui 14 anni prima è stato rapito e portato in paradiso. E lui ha visto la gloria di Dio. Lui ha visto il Signore. Lui ha visto il paradiso. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. E perché? Perché Paolo, il scopo di Paolo era sempre innalzare Gesù, di glorificare Gesù. Però, nelle condizioni a Corinto in questo periodo, lui si sente umanamente che si deve difendere contro queste false accuse. Quindi lui dice, per me di vantare quello che io ho fatto nel Signore, non voglio farlo. Perché io voglio parlare di Gesù, perché è Lui che è meraviglioso, è Lui che salva. Però, come questi mi accusano, e loro vantano della visione e rivelazione che hanno avuto loro, adesso vi condividerò la rivelazione che ho avuto io. Verrò quindi alla visione e rivelazione del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Dio lo sa. Fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Dio lo sa. Fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me. Allora qui è un po' strano il linguaggio che Paolo usa, perché lui parla in questi primi passi in terza persona. Lui dice, voglio parlarvi di un uomo. Allora in versetto 7 comprendiamo che lui parlava di se stesso. Sapevate già questo, penso, no? Perché lui dice, inoltre affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana, per scafeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo rivela che era lui questo uomo. E come lui ha avuto questa grandezza di rivelazione, per impedire che lui si innalzava nell'orgoglio umano, che è una tendenza che abbiamo tutti, mi piace anche Paolo perché lui riconosce le sue debolezze, i suoi limiti. Non è sbagliato per un uomo di dire, fratelli pregate per me perché io sono debole in questa cosa. Anzi, Paolo in Romani dice, io so ciò nella mia carne, non dimora nessun bene. E quindi Paolo dichiara che a causa di questa rivelazione, questa visione che ha avuto, Dio doveva permettere questo messaggero, qui è scritto angelo, ma letteralmente messaggero, di Satana, di castigarlo, di darlo delle sofferenze per questa rivelazione che lui ha avuto. E io penso che Paolo parla in terza persona perché quasi lui si vergogna di dire che sono stato io. E questo è un'usanza che anche il nostro Signore usava comunemente. Vi siete mai chiesti nel Vangelo perché Gesù si riferiva sempre come il figlio dell'uomo? No? Vi siete mai chiesti o solo io? Perché Gesù non diceva apertamente io? No? Io sarò innalzato, io. Lui sempre diceva il figlio dell'uomo, anche perché era un riferimento profetico del Vecchio Testamento. Però Gesù veramente nella sua natura non voleva innalzare se stesso. Io la prima volta che ho letto i Vangeli, quando le folle volevano alzare Gesù e la Bibbia dice che lui scappava, no? Io da non credente, perché le prime volte che leggevo il Vangelo io non ero un credente ancora. Lo Spirito Santo mi stava chiamando, portando a Gesù. E io ho detto, ah, capisco, Gesù stava usando la psicologia a rovescia, non so se in italiano si dice così. No, sapete, no, la psicologia, tu dici al bambino non fare questo perché vuoi che lo faccia. Come si dice in italiano? Reverse psychology. Tipo, tu non vuoi che fa questa cosa e tu dici vai a fare quello. E quindi ha detto, Gesù diceva alla folla di non innalzarlo perché lui voleva essere innalzato. Ma dopo che era nato di nuovo e ha avuto veramente occhi aperti dallo Spirito Santo, capivo, no, non è così. Gesù era così umile. Gesù veramente non voleva essere glorificato. Lui voleva che il Padre veniva glorificato. E perciò lui sempre rispingeva la gloria. Anche mio pastore Chuck Smith, quando io lavoravo lì in California alla scuola biblica, lui era mio dottore di lavoro e quindi spesse volte lui veniva là per vedere come andavano i lavori per la ristorazione della scuola, la preparazione, perché sapete io lavoravo come falegname là. E spesse volte io vedevo fratelli che sai, Chuck in America è famoso, lui sulla radio in tutti gli Stati Uniti, è pastore di una grandissima chiesa lì in Sud California, scritto libri, eccetera, eccetera. E quindi ho visto tante volte lì a Marietta che i fratelli vengono da Chuck. Oh, Chuck, tu sei così, e tu, e la tua vita. E lui sempre, ho visto sempre, non ho visto mai una volta che lui ha detto, ah, è vero, io sono grande, mai. Lui dice, gloria al Signore. È tutta la grazia di Dio. È il Signore che ti ha benedetto, non sono io. Cioè lui sempre rispingeva in ogni momento la gloria e secondo me anche per timore di Dio. Ricordate in Atti quando Erode ha preso la gloria? quando la folla ha detto, è un Dio che parla. E lui, Erode, che era orgoglioso, ha detto, sì, vero. Ricordate la fine di Erode? I vermi. È stato mangiato da dentro dei vermi. Una brutta fine. E anche Paolo qui si vergogna di dire sono stato io. E quindi per questo lui parla in terza persona. E dice, io conosco un uomo che 14 anni fa è stato rapito in cielo. E io non so neanche se io ero in corpo o se ero fuori dal corpo. Ricordate quando lui era a Derbe e Listra, è stato lapidato e la parola di Dio dice che loro pensavano che fosse morto. Allora molti suppongono, e può essere così, che lui veramente morì in quel momento, è stato portato in cielo, ha visto la gloria del Signore e poi è stato risuscitato. Non sappiamo, è tutto supposizione. Però Paolo qui chiaramente dice, io 14 anni fa, io ho visto il Signore. E fratelli, io ho visto cose che io non posso neanche scrivere in questa lettera, perché non è neanche legale con parole umane a descrivere quello che io ho visto, o quello che io ho udito, la musica, la lode, cose gloriose. E poi lui in versetto 7 dichiara, a causa di questa grande rivelazione che ha avuto, il Signore ha permesso questo messaggero, inoltre affinché non mi insuperbisca, per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per scaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Allora, qualcuno sa il motivo per il quale Satana è caduto dal cielo? L'orgoglio. Isaia capitolo 14. Satana diceva dentro di sé, io mi innalzerò, io mi eleverò contro le stelle del cielo, io sarò come l'Altissimo. Ricordate la menzogna di Satana e Eva? Ricordate pochi studi fa cosa ha sussurrato? La terza cosa? Tu sarai come Dio. E quindi Paolo, nella sua debolezza umana, poteva essere innalzato in orgoglio. Ah, voi avete avuto visione, io ho visto il Signore sul suo trono, io ho visto la gloria. E Paolo qui dice, mi è stata data. Dio mi ha dato un dono, una spina nella carne. Allora, quando noi pensiamo di una spina, cosa ci viene in mente? Magari le rose. Quanti di voi avete rose in giardino? Io ho una. È bellissimo, però stai attento perché ha le spine. No. Sono punzicato. Punzecchiato. Come? Punto. Ma questa parola che Paolo usa qui per spine, perché in greco ci sono due parole. La prima parola descrive tipo le spine delle rose, ma questa parola qua è la parola che viene usata per un picchetto di una tenda. No? Quindi un picchetto di mezzo metro per tenere le tende ferme lì nel Medio Oriente. Lui dice, mi sono pizzicato il dito con una spina di rosa. No. Un chiodo mi è stato dato. Un picchetto di tenda è stato piantato nella mia carne. Notate che lui non dichiara è stato piantato nella mia natura carnale. No, lui dice nella mia carne, nel mio corpo. E infatti Paolo parla delle sue infermità. Molti suppongono, in Galati capitolo 4, versetto 15, se Andy ci mette, Paolo parlando con i Galati, allora andiamo là. Allora, in versetto 13 di capitolo 4, ora voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne. Quindi l'apostolo Paolo, grande uomo di fede, aveva una malattia. E per questo noi non siamo d'accordo con l'insegnamento della prosperità, che per forza tutti devono essere per forza guariti. Certamente in generale potremmo dire che è il volere di Dio che la gente viene guarito, però in realtà i corpi nostri, questo corpo di carne, non è stato attraverso il sacrificio liberato completamente dalla maledizione di Adamo. Ok? Volete la prova? Cosa disse Dio ad Adamo? No, se tu mangerai del frutto del bene e del male, cosa succede? Cosa succede? Nessuno sa. Eh? Schianterai, morirai. Tu morirai. Allora, moriamo ancora? Mi pare di sì, tutti. Fino adesso nessuno è scampato. Né Bill Gates, né Benetton, né Silvio Berlusconi, tutti avranno questo appuntamento. Neanche tutti i soldi del mondo possono comprarti neanche un altro secondo di vita. Comprendete? La maledizione, quando Adamo ha disobbedito Dio, la morte del corpo, è rimasto. Tutti noi moriremo. Ed è vero che la parola dice, dichiara che per le sue levature siamo guariti, che può riferire anche guarigioni fisiche, però dobbiamo stare attenti nella Chiesa, perché nella Chiesa della prosperità loro dicono, se tu hai fede sarai guarito sempre. E se tu hai una malattia o un'infermità, magari perché non hai fede o perché tu vivi in peccato. Qualcuno ha mai sentito questa dottrina? Ma non è biblico. Perché qui l'apostolo Paolo dichiara che lui aveva un'infermità della carne. E non credo che Paolo era un uomo che camminava in disobbedienza allo Spirito Santo. Non era perfetto perché l'unico perfetto era Gesù. Paolo anche peccava, Paolo sbagliava, però era un uomo consacrato a Dio, penso che siamo tutti d'accordo. Amen. Era uno che camminava per lo Spirito, eppure lui aveva una malattia. E qui lui dice che lui è arrivato in questa regione della Galazia a causa di questa infermità. In versetto 14, e voi non disprezzaste né aveste schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Così è dunque venuto dalla vostra allegrezza, poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avresti dati. Quindi supponiamo, perché Paolo non specifica chiaramente qual era questa infermità nella carne, però da questa frase cosa comprendiamo della scrittura? Che lui aveva un problema con gli occhi. Allora, secondo i studiosi, c'era una malattia che era molto diffusa nella regione della Galazia, che oggi, per esempio, uno dei nostri gattini ha avuto... no, non i nostri gattini, un altro gattino che abbiamo trovato, che l'abbiamo già dato via. Però avete mai visto gli animali che hanno quei occhi che perdono sempre lacrime di continuo e si forma tipo questo pus, no? Allora molti suppongono che Paolo aveva questa malattia negli occhi. E anzi, in altre lettere gli dice, vedi con che lettere larghe ho scritto? E quindi... in ogni probabilità Paolo non vedeva bene a causa di questa malattia. E il Signore ha permesso questa cosa in modo che Paolo poteva rimanere sempre umile. Torniamo in 2 Corinzi 12. Quindi mi è stata data una spina nella carne. Noi non pensiamo tante volte di una malattia, una sofferenza, una difficoltà come un dono. Giusto? Lo pensiamo come un dono? Ma io spero che alla fine del messaggio noi possiamo comprendere che anche questi sono doni. Anche la difficoltà, anche la sofferenza, sono doni da parte di Dio, se noi sappiamo accoglierli e avere occhi di fede. Mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Cosa comprendiamo anche da questa frase? Che Dio usa Satana per compiere i suoi scopi. In troppe chiese si dà troppo importanza a Satana, troppo gloria a Satana. Io sono stato in comunità, si parlava più del diavolo che di Gesù. Qualcuno ha mai visto, no? Il diavolo è qui, il diavolo, un spirito di questo, un spirito di quello. Oh, parliamo dello Spirito Santo. Amen. Io preferisco parlare di lui. Parla di Gesù. Il diavolo questo, il diavolo è per tutto. Ma qui la scrittura chiaramente dice che Satana è un burattino. Nella vita di Giobbe, conoscete la storia, no? Satana andava davanti a Dio, il Signore vantava di Giobbe. Dice Satana, hai visto mio servo Giobbe? Hai visto che bravo uomo? Hai visto quanto mi ama? E Satana, l'accusatore dei fratelli? Ah, ma se tu togli la sua roba, ti maledirà in faccia. Vero? Va bene, Satana, ti è concesso. Voi conoscete la storia. È importante di comprendere che Dio non ci dà mai malattie. Dio non ci dà... Però a volte il Signore permette, come anche nella vita di Paolo. Tutte le calamità, tutte le infermità, tutti i disastri che sono accaduti a Giobbe sono stati dati da Satana. Però in un certo senso Dio ha ritirato la sua protezione, ha dato permesso. Però per capire che anche noi credenti dobbiamo avere un concetto biblico di Dio e un concetto biblico di Satana. E capire che noi non siamo nella guerra stellare, no, che c'è il bene e il male che lottano fino alla fine, poi l'ultimo minuto del film, ah, Gesù appena, no, dà un colpo col suo spada di luce e colpisce Satana e il male è sconfitto. Questo non è, eppure molti credenti hanno questo concetto, non biblico. Sai che Satana è così potente? Ma non è così. Satana è un burattino. Satana è un essere creato da Dio Onnipotente, come noi, molto più furbo e intelligente di noi, quindi non bisogna neanche sottovalutarlo. Perché lui è astuto, ma Paolo dice che noi conosciamo le sue macchinazioni, non siamo ignoranti. del modo in cui opera il nemico. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Io penso che Paolo, diciamo, per tutto il suo ministero, per tutto, cioè, pensate, no? Già abbiamo visto in Corinzi il suo parlare non era un granché, non era un uomo molto eloquente. La sua apparenza fisica, il modo di vestire, neanche. E qui, scrivendo i Galati, dice, voi non... che schifo, guardi gli occhi di Paolo, mamma mia! No? Magari quando tu vedi una persona malata o che ha qualche problema, dici, che schifo, no? Ma lui dice, voi Galati, non... anche io avevo questo problema negli occhi, non avete, mamma mia, come possiamo ricevere da una persona che ha questa roba che cade dagli occhi? E Paolo ha avuto questa sofferenza, lui ha pregato 3 volte. Ed è bello qui perché qualcun altro ha pregato 3 volte. Ricordate chi? Il Signore. Guardiamo in Matteo capitolo 26. E certamente non possiamo paragonare la sofferenza del Signore a quella di Paolo. In Matteo 26, versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemane, disse ai suoi discepoli, sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro, i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora gli disse loro, l'anima mia è profondamente triste, fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E andato in poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornai ai suoi discepoli, trovò che dormivano e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò, dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice sia lontano da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornò di nuovo, li trovò addormentati, dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse, allora da ora in poi dormite pure, riposatevi. Ecco l'ora è giunto e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. In Ebrei capitolo 5, andiamo lì, in Ebrei capitolo 5, versetto 7 a 9. L'autore di Ebrei descrive questo momento nella vita del nostro Signore. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Avete compreso questa frase? E reso perfetto divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Allora qui l'autore di Ebrei, che io credo che è Paolo, dichiara che anche se Gesù è il figlio di Dio, colui che per l'eternità passata ha dimorato col Padre, lui doveva imparare l'ubbidienza. E lui come ha imparato questa ubbidienza in versetto 8? Dalle cose che soffrì. E quindi che se è stato così per nostro Signore, noi, almeno io ho visto nella mia vita, la maggior parte delle cose ho imparato attraverso le difficoltà, attraverso le sofferenze. Come abbiamo visto nella vita di Abramo, ricordate lo studio di Abramo? Lui si arrivava in una difficoltà e in quella difficoltà il Signore alla fine lo salvava, lo benediceva. E in questa difficoltà Abramo imparava un nuovo nome dell'Eterno. Ricordate? No? Il Signore dice, io sono Yahweh, Yaira, no? L'Eterno che provvede. Io sono Yahweh questo, io sono Yahweh l'Eterno, il tuo bandiere. Perché in ogni difficoltà Abramo scopriva un nuovo aspetto di Dio. In un certo senso, come Paolo, avevo delle nuove rivelazioni di chi era Dio. E fratelli e sorelle, io ve lo dico, anche io ho avuto così rivelazioni del Signore. E anche voi lo avrete, perché è questo il sistema biblico. Noi la maggior parte delle volte, e quando siamo nelle difficoltà, e quando noi abbiamo... Sì, non abbiamo avuto una rivelazione come Paolo, ma quando magari noi abbiamo un picchetto di tenda nella nostra vita, e può essere non una cosa fisica, può essere una cosa mentale, può essere una cosa nel lavoro, nella famiglia. Ma di solito quelle difficoltà ci spingono ad aggrapparci a Gesù, non è vero? E posso dirvi, 14 anni che sono pastore di questa chiesa, sono fratelli che magari non vengono mai alla riunione di preghiera, poi stanno attraversando un momento difficile e cominciano a finire la riunione di preghiera. Fratelli, pregate per me! No? E purtroppo devo dire che alcuni, quando poi è passata la tempesta, poi il Signore li esaudisce, il Signore li aiuti, ma col fratello non ho visto più, no? Non è bene questa cosa, fratelli. Amen?
Amen.
Siete d'accordo? Amen. Purtroppo a volte magari il Signore dice, fratelli di Montebellino, non potete vegliare un'ora alla settimana? Ogni tanto? Alcuni di voi non siete mai stati alla riunione di preghiera. E capisco magari alcuni per esigenze familiari non è possibile, quindi magari potete pregare a casa in quel momento. Non siamo legalisti. Però Dio nella nostra vita, la maggior parte delle volte, Lui si rivela nelle nostre debolezze. Perché è lì che scopriamo la potenza di Dio. Quando noi siamo niente. Guardiamo un passo in 1 Corinzi capitolo 1. Versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché ci sono tra di voi molti savi secondo la carne. Non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Mi dispiace dirvelo, ma Dio vuole che siamo deboli. Non solo l'Apostolo Paolo. E Paolo dichiara, io tre volte come mio Signore ho supplicato, Signore levi da me questa spina nella carne. Signore, io posso servirti meglio se ho la vista buona. Non devo chiedere altri fratelli a scrivere le lettere, perché voi sapete che la maggior parte degli epistoli, Paolo li dettava. E un assistente, Timoteo, qualcun altro, scriveva. E Paolo metteva solo il saluto alla fine, la firma, per confermare ai fratelli che questa è una lettera da me. E magari Paolo supplica, ma Signore io posso servirti meglio se i miei occhi sono perfetti. Ma qui in versetto 9 vediamo le risposte che il Signore ha avuto per l'Apostolo Paolo. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Magari questa mattina tu stai attraversando un momento difficile, stai chiedendo al Signore perché? Perché, Signore? E penso che il Signore anche a te dice questa mattina, fratello, sorella, la mia grazia ti basta. Gesù non ha guarito Paolo. Lui è rimasto con la sua infermità. E Gesù ha detto, io, tu sei debole, tu sei infermo, ma in questo modo la mia gloria, la mia potenza sarà rivelata. Mi ricordo una volta, ho conosciuto una sorella, una missionaria anziana che ha servito il Signore per tanti anni, e questa sorella era una persona che Dio ha usato spesse volte per pregare per i malati e i malati guarivano. Però questa sorella aveva bisogno di occhiali di vista perché senza gli occhiali lei non vedeva niente. Non solo questo, lei aveva anche altri problemi fisici. E una volta stavamo parlando insieme e un altro credente che era lì con noi ha chiesto a questa sorella, ma sorella, cioè il Signore si usa di te per pregare per i malati e il Signore li guarisce, ma perché tu hai bisogno di occhiali? E questa sorella ci disse, lei ha detto anche io per tanto tempo ho detto, ma Signore io prego per le persone, tu li guarisci. Io ho pregato tante volte che tu mi guarivi gli occhi. E ancora io sono mezzo cieco. E ho pregato che tu mi sollevavi quest'altro problema fisico e non mi hai sollevato. E lei mi ha raccontato che il Signore l'ha parlato. Il Signore ha detto, perché la gente non deve guardare te. Loro devono capire che tu sei debole. Che la guarigione non viene attraverso di te, ma sono io che li guarisco. E lei ha detto, ok Signore, io ho capito, va bene così, mi tengo gli occhiali. Così perché lei ha detto, tanti fratelli mi hanno fatto questa domanda. Ma come, tu preghi, guarisco la gente e tu hai bisogno di occhiali? E voi sapete anche la mia testimonianza, 4 anni fa quando ero in ospedale, quasi lasciato la pelle con questa infezione che avevo vicino al cuore. Dovevo fare questo concerto, io litigavo col Signore in ospedale. No, Signore, io posso servirti meglio guarito. Io devo predicare questa sera, questo concerto. Sono venuti i fratelli di Budapest. Una grande evangelizzazione, alcuni di voi eravate presenti. C'era 400 non credenti a questa cosa. È stata una cosa bellissima, mi hanno detto, perché io ero legato nell'ospedale. E io ho detto, non è giusto, io litigavo col Signore. Io sono il pastore, Signore, Cioè, proprio in questo secondo mi devo capitare questa cosa, che sono rinchiuso qui nel reparto di medicina. Ma poi anche io ho capito che il Signore aveva un ministero per me in quell'ospedale in quel momento. E quando alla fine io capivo che mi era stato dato, comprendete? Quando io ho detto, ok Signore, questa è una cosa che mi hai dato. Aiutami di capire come posso usare questo dono per la tua gloria. E quando alla fine mi sono reso, ho detto, va bene Signore, se tu vuoi che rimanga in ospedale, va bene così. Ministrerò alle 3 uomini che condividono la stanza con me, ministro ai infermieri, ai medici, ai altri. Infatti era durante il mondiale di 2006. E mi ricordo quando l'America ha giocato l'Italia, io sono stato nell'angolo zitto. Ha detto, se poi quando l'America ha fatto il gol, mi avrebbe gettato dalla finestra. Anche se sapevano che era americano, si sente che non ho l'accento veneto, giusto? Ma ve lo dico, fratelli, che quando mi sono reso il volere di Dio, ho detto, va bene, Signore, se questo è il mio calice, e non voglio paragonarmi a Gesù, però ognuno di noi abbiamo i nostri fardelli. Ognuno di noi abbiamo difficoltà e sofferenza che dobbiamo vedere come un dono. Perché nella nostra debolezza Dio si rivela la sua potenza. In modo che noi non abbiamo sufficienza in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore dice a Paolo, anche a noi questa mattina, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nella debolezza, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. E avete notato cosa la parola che Paolo descrive in versetto 10? Le debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, distrette. Cos'è la parola? Io mi diletto. Dilettiamo, fratelli, nella difficoltà. Questa è una grande maturità spirituale. Quando vengono difficoltà, di arrenderci al volere di Dio, direi, ok, Signore, la Tua grazia mi è sufficiente. Allora, in quel momento, poi la potenza di Dio. Ma finché noi siamo lì, oh no, io non voglio stare qua, noi blocchiamo la potenza di Dio. Ma Paolo capiva che anche le difficoltà erano un mezzo per la gloria di Dio. E quindi il Signore ci sta parlando questa mattina individualmente, ma ci sta parlando anche collettivamente come Chiesa. Perché in questo anno noi abbiamo avuto sofferenza, amen? Noi abbiamo avuto messaggeri di Satana a darci un picchetto nel fianco. Però vi voglio dire la verità. Io ringrazio Dio anche per queste cose. Perché io sono convinto che Dio ci porterà attraverso il fuoco e noi saremo raffinati. E noi saremo più puri e più consacrati al Signore, anche come Chiesa. E a volte è difficile di vederlo. E ve lo dico, umanamente alle 10:30 quando la chiesa è vuota, è difficile vedere, però io dico gloria a Dio anche per questo. Io dico gloria a Dio anche questa mattina che la chiesa è mezza vuota, chiaramente alcuni sono via, come ho detto, e torneranno, si spera. Però sapete, no? Queste sono prove anche per noi come famiglia. Allora come agiremo? Lamenteremo? Anche io vado via. O diremo, Signore, fai la tua opera in me, fai la tua opera nella tua chiesa.